Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Lidia Genchi di Nomad Entertainment, che distribuisce il film La Testimone di Nader Seivar al cinema da giovedì 31 ottobre 2024. Ben trovata.
Ciao, buongiorno. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti.
Cosa racconta questo film?
Racconta la situazione dell'attuale stato sociale e culturale dell'Iran e soprattutto la situazione femminile, la situazione in cui si trovano le donne in Iran, che comunque dopo un periodo in cui avevano fatto una delle grosse ribellioni, adesso qui da noi è un po' sotto traccia, è stata un po' dimenticata questo problema, e quindi il regista ha voluto mettere in scena tutto questo problema politico e sociale che c'è in Iran, soprattutto riguardo alle donne, un po' sotto forma di thriller il film. Quindi il regista ha voluto fare questa cosa per rendere un po' anche omaggio alle donne che hanno lottato e purtroppo non ci sono più e che continuano a lottare per la liberazione delle donne, per una maggiore giustizia nel paese. La protagonista è una ex ballerina che appunto lotta, fa le lotte sociali a favore delle donne ed è anche la madre adottiva di una ballerina che ha una scuola di danza, però la danza in Iran è abbastanza mal vista se non vietata, oltre a non portare il velo. Dunque il film è sicuramente un film un po' uno scrittore e montatore del film, grande anche amico del regista, insieme hanno fatto vari film, soprattutto nel passato recente, e questo film è nato dalla volontà dei due, certo con le difficoltà di girare un film in Iran, perché è stato girato a Teheran, anche se inizialmente il regista, che è turco, voleva girarlo nel suo paese, però poi ha desistito perché ha visto che non c'erano proprio le condizioni né politiche né sociali per farlo, e quindi hanno optato di girarlo a Teheran, che anche lì non è facile, però siccome la città è molto grande ed è difficilmente controllabile, si è avvalso dell'aiuto di vari professionisti del settore e sono riusciti a fare questo film, che poi è stato montato comunque all'estero per più di 2 mesi. Io quello che vorrei dire proprio su questo film è soprattutto, senza rivelare nulla, che il finale, al contrario di tanti film appunto di questo genere, è un finale di speranza, che però non significa non continuare a lottare, ma anzi motiva gli spettatori a continuare a ricercare la verità e la giustizia e soprattutto a rivendicare i propri diritti, perché il messaggio, tra virgolette, è di non arrendersi mai e di continuare a lottare, non solo con la violenza, anzi senza la violenza, ma con altre armi che poi vedrete nel film.
Cosa hai apprezzato dal punto di vista anche stilistico?
Beh, il film è girato benissimo, con delle inquadrature molto ricercate e molto raffinato, e raffinato poi da tutti i punti di vista stilistici, dalla fotografia alla musica, che è molto importante nel film. E poi è, come dicevo precedentemente, c'è anche un intreccio da thriller, di suspense, che dà insomma al film qualcosa in più che ti tiene un po' sulle spine. E gli attori sono bravissimi, l'attrice principale è comunque una delle attrici più conosciute e famose in Iran, e anche le altre sono tutte bravissime, ma devo dire anche gli uomini sono tutti molto molto professionali.
Che uscita sarà?
Usciamo su tutta l'Italia, abbiamo tra le 20 e le 30 sale la prima settimana, però poi continuerà la sua vita anche nelle settimane susseguenti, perché abbiamo già tante sale sia per la seconda che la terza settimana e anche per la quarta. E poi, trattandosi di un film appunto che parla della liberazione delle donne, abbiamo anche molti contatti contatti per proiettare il film a ridosso della ricorrenza, insomma, intorno al 25 novembre della lotta contro la violenza contro le donne. E quindi abbiamo il patrocinio di Amnesty International che ci appoggia in questa operazione e anche della fondazione Una Nessuna e 100.000. Una delle partecipanti di questa fondazione è Anna Foglietta, che ci ha fatto quasi da madre adottiva del film, e l'abbiamo presentato alla Casa delle Donne qui a Roma, l'abbiamo presentato al Barberini, faremo altre presentazioni sia a Roma che in altre regioni, e quindi diciamo che il film dovrebbe avere una vita lunga, almeno tutto il mese di novembre. Poi avanti ovviamente lo presenteremo alle scuole, perché è un film che dovrebbero vedere tutti, soprattutto i ragazzi, per avere un'apertura mentale, perché anche se si parla della situazione iraniana rispecchia anche alcune situazioni politiche e sociali che ci sono in Italia.
I riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
Noi abbiamo tutti i social, quindi Facebook, Instagram, il nostro sito no.mad.entertainment.
Il film La Testimone di Nader Seivar al cinema da giovedì 31 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Lidia Genchi di Nomad Entertainment che lo distribuisce. Alla prossima!
Ciao, alla prossima Federico, grazie, grazie come sempre, gentilissimo, grazie.
Con Andrea Segre, regista del film Berlinguer, La grande ambizione, al cinema da giovedì 31 ottobre 2024. Ben trovato.
Ciao a tutti.
Cos'hai raccontato?
Ho raccontato 5 anni di storia dell'Italia, dal 73 al 78, già molto raccontati nel cinema italiano, ma mai dalla prospettiva di Enrico Berlinguer e del popolo del Partito Comunista Italiano. Era un pezzo di storia, di punto di vista che mancava nel cinema di finzione in Italia, e 4 anni fa mi sono messo in viaggio per provare a farlo, insieme a Marco Pettinello, con cui ho scritto, a Vivo Film, Iole Film, Rai Cinema, con cui ho prodotto, e insieme a Elio Germano, che sin dall'inizio ha affiancato questa sfida.
Come nasce l'idea, il progetto?
Nasce dal rendersi conto che c'era questo incredibile vuoto, e poi nasce dalla voglia di fare un cinema storico non spettacolare, ma che lo spettacolo stia nel trovare la relazione con la storia e con la realtà storica, la potenza emotiva, narrativa, poetica, cioè decidere di non aggiungere, come altri miei colleghi hanno fatto, alla storia una parte invenzione, di creazione, ma di provare a stare dentro al rispetto della storia, nella convinzione che lì dentro ci sia una potenza emotiva, anche intima, anche profonda, e che però nasca dal rapporto con quella realtà, che è quello che ho sempre creduto nel cinema, anche che sia cinema documentario o cinema di finzione. Ho sempre sentito che nel rapporto di interazione, di ascolto con la realtà, possa nascere una magia.
Proprio in base a questa prospettiva, che struttura hai voluto dare al film?
La struttura drammaturgica segue gli sviluppi della storia, ovviamente scegliendo, cioè racconto 5 anni, per cui avrei potuto fare un film di 5 ore, ma per fare un film di 2 ore abbiamo scelto con Marco Pettinello quali passaggi erano importanti. E poi li abbiamo intrecciati anche con la ricostruzione di alcuni momenti della vita privata di Berlinguer, perché quello che volevamo raccontare era anche la maggior parte di quelle vite in quel periodo erano non soltanto dentro il Partito Comunista Italiano, ma anche in altri partiti, in altri movimenti, erano inscindibilmente legate alla dimensione collettiva dell'agire, alla dimensione comunitaria, politica dell'agire, cosa che sappiamo è cambiata molto in questi 40 anni, e indagare questo tipo di rapporto è una delle tensioni umane che abbiamo messo al centro del progetto.
Di questa figura e di questa anche dimensione collettiva, cosa ti ha maggiormente impressionato?
Una grande tensione nel affrontare l'impossibile, cioè quando ti dicono che così va, non si può, se sei in tanti e ti organizzi hai voglia di provarci lo stesso, e anche se magari non ce la fai, ma per il fatto che ci stai provando lo stesso produci dei cambiamenti, lasci dei segnali, e questa è una lezione da ascoltare in un mondo in cui ci sembra che tutte le ingiustizie che conosciamo siano ineluttabilmente immodificabili, no? E quel periodo storico invece racconta di una una caparbietà comunitaria, ripeto, non solo dentro il Partito Comunista, di non arrendersi all'ineluttabile. Certo, per fare questo bisogna avere un sogno molto grande, per loro era costruire una società socialista nella democrazia, però si possono inventare anche altri sogni e comunque sentire che c'è qualcosa che ci unisce in un percorso. Ecco, questa è una cosa che ho sentito nelle vite che ho studiato, nella vita di Berlinguer e di quel popolo, e così come ho anche capito quanto fosse centrale nella dimensione pubblica di azione di Berlinguer il credere profondamente nella democrazia come azione quotidiana comunitaria e del costruire democrazia attraverso il lavoro faticoso del partecipare dalle sezioni alle federazioni alle feste dell'unità, tutto quel mondo che ha coinvolto milioni di italiani era in realtà un'applicazione democrazia profonda, e quando lo fai costruisci un anticorpo a rischi derive che erano potentissime anche intorno a loro.
Com'è stato il lavoro con gli attori, in particolare con Elio Germano?
È stato un lavoro immersivo e non imitativo, così come anche la regia, che poi ho fatto delle immagini. Cioè, ho pensato che fosse importante non rappresentare, non raffigurare, non teatralizzare, ma trovare un modo per immergersi all'interno di ciò che stiamo raccontando, sia con una scelta di regia e di camera immersiva guidata dalla maestria di Benoît Dervaux, direttore della fotografia, sia chiedendo agli attori, con Elio in testa ovviamente, non di imitare ma di entrare dentro quasi all'inconsapevole dei corpi e delle menti, cioè capire come toccare un punto profondo dei personaggi. Ovviamente per Elio è stato possibile farlo più a fondo che per altri attori perché ha un ruolo più ampio, ma questo ha poi pervaso un po' un lavoro corale plurale che abbiamo fatto con più di 45 attori che ho nel set.
Quanto è lontano e quanto è vicino quel mondo?
Che sia lontano non c'è nessun ombra di dubbio, perché sono non solo 50 anni, ma in mezzo ci sono delle rivoluzioni epocali, sia politiche che tecnologiche, no? Insomma, è completamente differenziato il mondo. E quello che sto scoprendo in queste anteprime che stiamo facendo ormai da una settimana, siamo andati da Sassari a Bologna, da Milano a Venezia, è che ci sono molti trentenni che stanno venendo a vedere il film. Ovviamente ci sono i 50, 60, 70 anni che si ricordano e che vogliono anche rinfrescare quella memoria, dire io c'ero, e va bene, è un tributo anche alla loro generazione, ma le sale sono molto frequentate da trentenni, anche 25enni, che stanno cercando il film e sono vicina l'insegnamento che quella dimensione di agire collettivo può dare alla loro generazione, che sta cercando una dimensione di relazione tra l'individuo e il collettivo, tra il movimento e la politica, tra l'urgenza e le istituzioni, che gli manca, che non riescono ad agganciare. Anche coloro che si attivano rispetto a delle emergenze, urgenze, di ingiustizia e di preoccupazione, di paura, poi dopo non capiscono come agganciare una possibilità reale di cambiamento, come agganciare un'attenzione reale di controllo, no? Alcuni poteri che potrebbero modificare delle direzioni di sviluppo dell'umanità. E allora cercano in quel pezzo di storia chi si era organizzato per tentare di farlo e cercano di capire che emozioni c'erano, e sono sempre di più i ragazzi che stanno cercando il film, e questo mi incuriosisce e sono molto contento di poter dialogare con loro in questa direzione.
Il film Berlinguer, La grande ambizione, al cinema da giovedì 31 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Andrea Segre. A presto! Con Michele Sancisi di Wanted Cinema, che distribuisce il film L'amore secondo Kafka di Judith Kaufman e Georg Maas al cinema da giovedì 31 ottobre 2024. Ben trovato.
Grazie, ben trovati anche a tutti i tuoi ascoltatori.
Cos'è questo racconto?
Questo L'amore secondo Kafka, titolo originale internazionale The Glory of Life, poi c'è un titolo tedesco, ma corrisponde appunto a quello internazionale, è anche il titolo di un libro, una biografia che è stata pubblicata in Germania e poi anche in Italia, e credo che adesso sia fuori catalogo, pubblicata da Neri Pozza. E questo titolo nasconde il nome del protagonista che noi abbiamo voluto invece mettere nel titolo del film, L'amore secondo Kafka, perché ovviamente Kafka è un mito della letteratura che ha affascinato milioni di lettori e che abbiamo rischiato di non leggere perché c'era questo suo amico editore che si chiamava Max Brod, che poi è anche uno dei personaggi del film, che aveva avuto da Kafka l'incarico di distruggere tutte le sue opere dopo la sua morte precoce all'età di 40 anni. Per fortuna Max Brod non se la sentì di mantenere questo accordo e fece invece pubblicare le opere di Kafka, che sono diventati un mito internazionale, e sappiamo che anche molti lettori in Italia lo amano e lo venerano, è uno scrittore di culto. Sicuramente questa parola un po' abusata si può adattare benissimo a Kafka, perché è veramente un mito per tantissimi lettori. Tra l'altro, apro un'altra parentesi, stiamo andando avanti un po' per parentesi, insomma, l'Italia è stato il primo paese che ha pubblicato tutte le opere di Kafka, quindi c'è un legame particolare con l'Italia. Già negli anni 30 altri paesi come l'Inghilterra o la Francia avevano pubblicato solo un libro o due di Kafka, in Italia erano usciti tutti, perché c'è stato anche un periodo nel quale Kafka ha vissuto in Italia. Lui lavorava nel settore assicurativo, era un impiegato, faceva una vita di ufficio e ha lavorato anche alle Generali di Trieste. Molti sapranno questi dettagli che sono noti soprattutto ai grandi cultori e lettori di Kafka. Nel film c'è tutto questo e c'è anche soprattutto una storia d'amore importante che è stata vissuta tutta nel l'ultimo anno di vita di Kafka, quando lui era insomma già segnato molto dalla malattia che poi lo porterà alla morte, e però nello stesso tempo illuminato dalla forza di questo amore con Dora Diamant, che è stata la sua ultima compagna e che lo ha accompagnato insomma verso la sua fine, ma con il sorriso e con il calore dell'amore.
Cosa hai apprezzato di questo lavoro?
Di questo lavoro, che è una produzione tedesca di ottima fattura, di cui parlavamo anche recentemente, insomma, di quanto sono valide queste produzioni tedesche, ho apprezzato l'accuratezza della ricostruzione, anche la somiglianza e la bravura dei due giovani interpreti. Lei si chiama Henriette Confurius, aveva fatto un film che si intitolava Linea di separazione, tra gli altri, e lui, il protagonista di Kafka, che è un ruolo non così semplice, è Sabine Tambrea. Aveva fatto Ludwig II e altri film, però questo è un film più importante per entrambi i giovani attori, e quindi ho apprezzato la loro interpretazione, ma anche la sceneggiatura, che è stata realizzata da un'altra coppia, Judith Kaufman e Georg Maas, che hanno lavorato insieme a questa storia d'amore che racconta proprio la storia di un'altra coppia. Quindi c'è una grande sensibilità e una grande attenzione ad alcuni dettagli della vita intima di un grande personaggio che per la prima volta vediamo appunto nel suo privato più nascosto, quindi andiamo a scoprire molte sfumature del suo carattere e del suo rapporto con le persone che gli stavano intorno, un rapporto molto buono e felice con alcuni amici, come appunto il già citato Max Brod, rapporto invece difficile, burrascoso con i genitori e in particolare con il padre. Ricorderemo insomma che una delle opere più famose di Kafka è proprio Lettera al padre, nella quale lui scrive in 100 pagine una lettera appassionata e spesso molto forte, dai toni molto polemici, a questo genitore amato e odiato.
Che percorso ha avuto a livello internazionale il film?
In Italia è uno dei primi paesi in cui il film esce, oltre ovviamente alla Germania e all'Austria, che sono i due paesi di produzione del film. Però il film è arrivato leggermente in ritardo sul centenario che si celebra quest'anno nel 2024. Sappiamo che anche Agnieszka Holland sta facendo un film su Kafka che evidentemente arriverà ormai nell'anno prossimo, quindi addirittura dopo il centenario. Però il film è stato presentato in parecchi festival e ha vinto anche alcuni riconoscimenti, soprattutto in festival della Germania.
Che uscita è?
È un'uscita abbastanza ampia, il film sarà presente in una quarantina di sale in tutta Italia, anche in territori dove di solito Wanted non arriva spesso, come l'Emilia Romagna, alcune città come Modena, ovviamente Roma, Milano e tutti i centri maggiori avranno diverse sale.
Il film L'amore secondo Kafka di Judith Kaufman e Georg Maas al cinema da giovedì 31 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Michele Sancisi di Wanted Cinema che lo distribuisce. Alla prossima!
Grazie Federico, alla prossima e buon cinema a tutti!
Con Federica Luna Vincenti, produttrice, compositrice delle musiche ed attrice del film Eterno Visionario di Michele Placido al cinema da giovedì 7 novembre 2024, ben trovata.
Grazie Federico, grazie a tutti e agli ascoltatori che ci seguono.
Raccontiamo un po' questo film, di cosa si parla?
Non hai visto il film?
Sì, che l'ho
Mannaggia.
Visto.
L'hai visto? Certo. Ah, l'hai visto? Però vuoi giustamente svelo io agli spettatori e ai nostri ascoltatori, giusto? Sì. Allora, questo film è un'occasione unica per scoprire finalmente per la prima volta un mondo pirandelliano incredibile, una famiglia molto particolare, una famiglia molto anche con degli aspetti un po' di follia, perché dovete sapere che la moglie di Luigi Pirandello purtroppo aveva una diciamo soffriva di un problema neurologico, quindi purtroppo è stata poi mandata dai figli in un momento di grandissima disperazione da parte proprio dei figli in manicomio, quindi lì è rimasta per più di 20 anni purtroppo. Da quando poi la madre inizia diciamo ad ammalarsi seriamente, Pirandello purtroppo crolla e implode. Da quel momento lì arriverà all'interno della storia la musa ispiratrice. Stiamo parlando chiaramente di fatti realmente accaduti, non ci siamo inventati nulla. Lo so, sembra la trama di un film, ma è un film, ma è anche la realtà. Quindi arriva la musa ispiratrice e in quel momento lì Pirandello ritrova la luce e ritrova anche l'intensità nella scrittura. E da lì partono gli ultimi 10 anni in cui Pirandello scrive per Marta Abba, la sua musa ispiratrice, le opere più importanti e viaggerà anche tra Parigi, Broadway. E in questo film c'è anche questo lungo viaggio che è molto interessante, un lungo viaggio in treno, e poi Pirandello riceverà il premio Nobel. Diciamo che ti ho raccontato quasi tutto il film, però non ti ho svelato una serie di cose che accadranno nel film. Ti ho incuriosito un pochino, Federico?
Certo, e ti chiedo anche a questo punto come nasce questo progetto.
Questo progetto nasce qualche anno fa, ormai parliamo di 3 anni fa, perché è ispirato a un libro di Matteo Collura, che tra l'altro grande amico della famiglia Pirandello. Quindi lui di fatto cosa ha fatto all'interno del libro? Ha esattamente scritto quello che è accaduto con le stesse parole. Noi andiamo a diciamo interpretare i personaggi e i nostri diciamo attori, i figli di Pirandello, la moglie Pirandello diranno esattamente le cose che si sono davvero detti in quella casa. Spiamo davvero all'interno della casa, ma le parole sono reali. Ecco perché la famiglia Pirandello ha approvato il film, è stata molto vicina al nostro percorso creativo. Questo è molto importante da dire.
Cosa ti aveva convinto del progetto?
È proprio questo, la sua, come dire, anche quasi scrittura chirurgica su tutti i personaggi. Non c'era, come dire, un vezzo da parte del regista di farne un film liberamente ispirato a. Cioè, parliamo proprio di una vera storia intensissima di un grande autore che vogliamo anche far arrivare al pubblico, ai ragazzi. Ieri siamo stati alla Giornata Nazionale del Cinema per le Scuole, dove questo film verrà proiettato in tantissime scuole d'Italia, proprio perché non raccontiamo soltanto le opere che lui, chiaramente meravigliose, che ha creato, ma il percorso creativo per arrivare a quella creazione lì, perché lui cosa fa? Mette in scena la sua vita, i suoi drammi reali, personali, li mette in scena e finalmente riusciremo anche a capire meglio le sue opere. Romperemo gli schemi, perché molte volte uno dice ma un po' pirandelliana quest'opera, invece in realtà qui grazie a questa grandissima e acuta, attenta sceneggiatura entriamo all'interno delle opere e le capiamo benissimo, svisceriamo tutto perché entriamo nel privato e quindi finalmente capiamo chi è l'uomo. chi si nasconde dietro a Pirandello, un uomo come tutti i nostri, diciamo come tante famiglie, una famiglia che ha degli equilibri precari come tante famiglie oggi, dei figli che si sentono schiacciati da questo genio che è il padre, come tante famiglie oggi. Cioè, in realtà la famiglia Pirandello nel 1920 potrebbe essere una famiglia classica italiana del 2024. Non cambia nulla.
Com'è stato il processo di trasposizione dalla pagina alla messa in scena?
Sicuramente complesso, soprattutto per quanto riguarda tutta la parte del lungo viaggio per arrivare poi a Stoccolma per ritirare il Nobel. Il viaggio che è stato lungo, soprattutto per quanto riguarda la preparazione di questo treno che accompagna tutto il film, di questo lungo viaggio. Quindi molti effetti speciali, un lavoro di post-produzione e di pre-produzione intensissimo con tutti i reparti, con tantissime migliaia di comparse coinvolte e anche il Belgio, che è stato nostro partner e nostro coproduttore, e quindi è oltre alla Sicilia Film Commission. Quindi abbiamo avuto, diciamo, tantissime location per questo film, e vi assicuro che la preparazione e poi la messa in scena di tutto è stata molto complessa, proprio perché non è un film, a parte che i film in costume già di per sé sono complessi, ma di solito il film in costume rimane, tende a stare sempre nella stessa città. Quando si va itinerante in tante città diventa veramente molto complicato, perché vi assicuro che è stato complesso soprattutto l'uso, diciamo, di determinati attori che poi lì in Belgio sono state scelte le singole comparse. Quindi vi lascio immaginare la difficoltà anche nella scelta di tutti questi oltre 2000 ruoli tra comparse e, diciamo, primari e comprimari.
E le musiche?
E le musiche è un percorso incredibile, perché poi alla fine io questo film mi sono ritrovata a fare molte cose. Da 5 anni collaboro con Umberto Iervolino, noi siamo il duo Ora Gravity, e componiamo varie colonne sonore sia per il cinema che per il teatro, e in questo caso specifico sulle musiche abbiamo usato, diciamo, un meccanismo un po', abbiamo lavorato sulla psicologia dei personaggi, e quindi abbiamo lavorato molto sugli effetti sonori, sulla sonorizzazione che diventava anche materia di suono, no? Che vibrava tipo con dei pad, anche con archi dissonanti, anche striduli delle volte, proprio come era complessa la psicologia stessa dei personaggi che venivano rappresentati. Sicuramente in questo è stato, diciamo, anche un azzardo, perché abbiamo anche inserito un po' di elettronica, però noi pensiamo di aver fatto un buon lavoro, e abbiamo anche un po' rotto gli schemi classici, quindi gli anni 20 e anni 30 li abbiamo un po' abbandonati, li abbiamo lasciati, e siamo entrati, ecco, proprio nei respiri dei personaggi. Speriamo di aver fatto un buon lavoro, ma questo ce lo dirai tu quando poi andrai di nuovo in sala, perché ti assicuro che vedere il film in sala è un'altra cosa.
Ci torniamo.
La sala è fondamentale, dobbiamo ritornare al cinema, perché il cinema, ragazzi, l'aspetto sonoro di un film non te lo puoi godere a casa e né su PC. Il cinema ha senso che esista perché c'è un effetto sonoro e di visioni di quello che guardi completamente diverso. Quindi torniamo in sala. Per questo motivo vi assicuro che vibrerete di più, sarà molto più importante l'emozione che proverete.
Il film Eterno Visionario di Michele Placido al cinema da giovedì 7 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla produttrice, compositrice delle musiche, attrice Federica Luna Vincenti. Alla prossima.
Grazie Federico, grazie, un abbraccio.
Con Alessandro Stellino, direttore artistico della 65esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 2 al 10 novembre 2024, ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Spieghiamo cos'è questo storico festival.
È il festival più antico in Europa, forse del mondo, dicono alcuni, di cinema documentario. 65 anni sono tanti e abbiamo intenzione di festeggiarli adeguatamente. Abbiamo fatto la storia del cinema documentario, vogliamo continuare a farla con gli autori e le autrici più importanti del panorama contemporaneo.
Come si caratterizza questa edizione?
È un'edizione importante sia per la ricorrenza, ma anche per una cosa che vale la pena sottolineare, credo. Più della metà dei film in programma, che sono quasi 90, sono diretti da donne. Questo è un dato importante, non è una quota che abbiamo perseguito a tutti i costi, ma ci abbiamo fatto attenzione e alla fine è così. Ci sono registi molto importanti al festival, c'è un filone che attraversa tutta la programmazione dedicata a un collettivo di cineasti indipendenti che saranno nostri ospiti e insieme a loro attraverseremo un po' la storia del cinema documentario al femminile. Abbiamo poi un film d'apertura importante a cui teniamo particolarmente, alla compagnia del 2 novembre ci sarà Fiore mio di Paolo Cognetti, è una grandissima anteprima nazionale, ospite lo scrittore per la prima volta dietro la macchina da presa e anche Vasco Brondi, un musicista importante e noto che ha curato le musiche del film.
Le opere in programma saranno accompagnate da autori e autrici?
Abbiamo tre sezioni competitive, una dedicata ai lungometraggi, una dedicata a opere di durata inferiore all'ora, una sezione nuova che si chiama Discovery e poi il concorso italiano. In tutto queste saranno quasi una quarantina di opere, tutte accompagnate dai loro registi e dalle registe che le hanno realizzate.
Ci sono tematiche più ricorrenti?
Assolutamente, abbiamo delle sezioni che stabilmente costruiscono e contribuiscono a costruire il nostro programma, in particolare quella dedicata all'ambiente, Habitat, che non è solo ambiente ma è anche ovviamente tutto ciò che riguarda insomma l'epoca, il tempo in cui viviamo, ma anche i diritti umani, le crisi umanitarie. Quella è una sezione per noi veramente al cuore del festival e naturalmente quella musicale, ovvero Let the Music Play, che è dedicata ai documentari musicali dell'anno. L'anno scorso abbiamo avuto grande successo con due anteprime assolute, Kissing Gorbachev sui CCCP e Antipop su Cosmo. Quest'anno ne abbiamo di ugualmente importante, abbiamo un film strepitoso sui Beatles che si chiama Things We Say Today, su un loro concerto del 65 a New York, e la prima mondiale di un film sui Gaz Nevada, gruppo storico bolognese a cavallo tra gli anni 70 e gli 80.
Come si articolerà rispetto ai luoghi e agli orari?
Noi cominciamo sabato 2 novembre alla compagnia, ore 17, c'è un film in prima mondiale di Gianfranco Pannone, grande regista italiano, dedicato a Armando Punzo e la compagnia della Fortezza, il carcere di Volterra, e quel giorno tutte le proiezioni saranno alla compagnia, questo vale anche per domenica 3, da lunedì 4 ci alterneremo tra la compagnia e il Cinemastro di Piazza Beccaria, col programma che si va ad articolare e intensificare ulteriormente, per poi chiudere nuovamente col weekend finale di 9-10 novembre, dove saremo alla compagnia, ci sarà Vinicio Capostella, ospite per Natale fuori orario, ci sarà Paolo Ruffini per un bellissimo film che si chiama Verge Molino e la sera Manfredi Lucibello per Il complotto di Tirana, che andrà a chiudere la serata dopo la cerimonia di premiazione.
Com'è stata l'attività di selezione?
Molto lunga, noi cominciamo a guardare film a gennaio per un festival che si tiene a novembre, quindi sono 7-8 mesi pieni di lavoro, ma io con il mio comitato di selezione, siamo in 8, abbiamo visto 1500 film per questa edizione, tra quelli ricevuti dal bando del festival e quelli che abbiamo richiesto a nostra volta dai vari festival internazionali. Quindi un lavoro, devo dire, certosino, accurato, perché ci teniamo che la programmazione veramente risponda del meglio del cinema documentario contemporaneo.
I riferimenti web per il programma?
Si trova tutto all'indirizzo festivaldeipopoli.org, il programma, le singole schede dei film, le novità, anche perché c'è una novità molto importante, possiamo finalmente rivelare il fatto che Ken Loach è il nuovo presidente onorario del Festival dei Popoli, perché lui 40 anni fa fu ospite al festival, lo vinse con un film che si chiama Which Side Are You On, dedicato alle lotte dei minatori in Gran Bretagna nell'84, e per l'occasione insomma volevamo celebrare lui, celebrare il festival che compie 65 anni, gli abbiamo fatto questa proposta di ricoprire la carica di presidente onorario e ha accettato con grande felicità.
65esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 2 al 10 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Stellino. Alla prossima!
Grazie a voi, spero di vedervi al festival.
Con Mario Bova, direttore artistico della 7ª edizione dell'Euro Balkan Film Festival a Roma dal 6 al 12 novembre 2024. Ben trovato.
Grazie.
Raccontiamo cos'è questa esperienza.
È un'esperienza molto più robusta rispetto agli anni precedenti. Intanto saremo in tre sale, una è la Casa del Cinema, la tradizionale, dove noi normalmente apriamo inauguriamo il festival e dove chiudiamo il festival, poi al Nuovo Cinema Aquila e poi al Maxi. Quindi quest'anno questa dislocazione dimostra la crescita del festival. Siamo in ballo per 7 giorni, cresciuti anche in questo, e numerosi sono i film che vengono dai Balcani. Quest'anno 10 in concorso, lunghi, 10 anche corti, sempre in concorso, soprattutto in omaggio ai giovani. E poi, forse questa è una novità importante, sono 6 grandi eventi dedicati molto anche al cinema italiano, alle collaborazioni e alle coproduzioni. Il tutto, insomma, è senz'altro molto più importante che lo scorso anno, e teniamo conto che ci sono numerosi ospiti che vengono dai Balcani, circa 25 ospiti, sia per discutere di questioni di produzione, quindi problemi economici di coproduzione, sia per presentare i loro film. Forse posso già anticipare che siamo ancora una volta molto interessati al cinema delle donne. Come sapete, nei Balcani c'è una produzione cinematografica che viene da registe, che è veramente importante. Da almeno 15-20 anni le registe si fanno onore e con prodotti di notevolissimo livello. Ma quest'anno, oltre le donne, sono i giovani. A noi interessa moltissimo il rapporto con i giovani, la produzione dei giovani, la loro collaborazione, e questa si sviluppa, si svolge in tante occasioni, dal concorso di corti che faremo alla presenza di tanti giovani registi. Avremo anche delle giurie di giovani, sia per i lunghi che per i corti. E tra l'altro siamo in rapporto con queste giurie in maniera particolare, perché organizzeremo delle masterclass per i membri delle giurie, perché possano studiare quali siano le tecniche, le metodologie di giudizio, di valutazione dei film. E questo grazie alla collaborazione molto netta, molto forte col Centro Sperimentale di Cinematografia. Sottolineo che in questi 7 giorni l'ingresso è gratuito. E poi ci sono questi grandi eventi italiani o italo-balcanici, a cominciare da quello con Martone, che presenta Teatro di Guerra. Martone dirige il panel con Anna Bonaiuto, con Stile della Casa, e poi abbiamo anche altri importanti eventi, quale l'omaggio dedicato a Ismail Kadare, che si terrà al Maxi. Ismail Kadare è il grande scrittore albanese che è morto un mese fa, a cui appunto vogliamo dedicare un pensiero particolare, un premio importante, ma anche un panel di studiosi che sottolineano la sua letteratura di livello autenticamente europea, balcanico, albanese, Kadare, ma senz'altro grande europeo. Porteremo in quell'occasione il film di Tovoli, Il generale dell'armata morta. Donne, ecco, per quanto riguarda le donne ci sono degli eventi veramente forti, importanti, a cominciare dalla panel sul mondo delle donne alla Casa del Cinema, in cui sarà presente anche la Cristina Comencini, e poi importanti registe e sceneggiatrici del mondo balcanico. Donne ancora, c'è un grande episodio al Maxi, e cioè il film sullo stupro di massa della Kumiana Novakova, Nord Macedone, Silence of Reason, un lavoro che ha avuto un successo straordinario e che veramente consiglio di vedere, anche perché accompagnato da un panel molto importante. Ecco, ci sono tanti ospiti interessanti, per esempio la kosovara Luana Bajrami, la quale ormai ha avuto successo in campo internazionale sia a Cannes sia a Venezia, ha appena 23 anni, regista e attrice importante. Devo aggiungere però che il festival nostro non è solamente un festival che presenta film, ma discute sulle coproduzioni, su come sviluppare le coproduzioni tra Italia e paesi balcanici. Questo è uno dei 2 mandati che gli sponsor hanno dato a questo festival. E quindi tra operatori, produttori italiani e produttori balcanici. Si parlerà dei problemi delle produzioni, perché vorremmo avere più coproduzioni, vorremmo quindi stimolare di più lo sviluppo di queste opere comuni e quindi i produttori racconteranno le loro esperienze nel bene e nel male.
Nel complesso, quante sono le opere presentate e poi diamo i riferimenti web per il programma?
Le opere presentate sono 27, sono 16 lunghi, 10 in concorso e 6 fuori concorso e poi ci sono 11 corti. Chi si vuole mettere in contatto e saperne di più deve entrare in www.occhiobluannacenerinipova.com. Questo è il nostro sito. Ci sono anche personaggi italiani molto importanti. L'inaugurazione avverrà con un film di una regista, una guniaca e una regista bosniaca, che sta avendo un grandissimo successo e ci porta un film che ha presentato lo scorso anno, La gita scolastica. È un film di grande sensibilità femminile. Dopo la presentazione del film, una guniaca sarà, come tradizione nostra per le inaugurazioni, intervistata da un grande personaggio del nostro cinema. In questo caso è Oscar Garussi che farà questa intervista. Ma poi via via personaggi che saranno nel nostro cinema saranno veramente numerosi e importanti.
Settima edizione dell'Euro Balkan Film Festival a Roma dal 6 al 12 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Mario Bova. Alla prossima!
Grazie, alla prossima! Bene, molte grazie, salve!
Con Tita Tumillo De Paolo e Miki Gorizia, la direzione artistica della decima edizione del Big X Bar International Gender Festival dal 31 ottobre al 30 novembre 2024. Ben trovati!
Ben trovati a voi, a tutti gli ascoltatori.
Spieghiamo cos'è questo festival.
È un festival multidisciplinare. È un festival nato nel 2015, inizialmente solo cinema, poi negli anni si è aperto appunto la multidisciplinarietà, teatro, danza, musica. È un festival diffuso in tutta la città di Bari, abbiamo location diverse, disparate, e quindi il pubblico è un pubblico itinerante. Abbiamo delle alleanze preziosissime, abbiamo una rete pubblica e privata, ed è un festival che quest'anno compie appunto 10 anni, con delle punte massime importantissime, anteprime nazionali, dialoghi, cinema, spazio dedicato ai minori.
Volevo fare una premessa che ci posizioniamo noi come festival transfemminista, vuol dire che da un po' di anni abbiamo allargato i temi delle questioni di genere con un taglio intersezionale con altre problematiche della società contemporanea che riguardano in qualche modo le differenze e l'alterità rispetto all'umanità, quindi mi riferisco anche alle questioni ambientali, alle questioni anticoloniali, a questioni della migrazione e anche antispecisti, quindi una diversità estesa non solo alla dimensione antropocentrica, ma appunto ad abbracciare tutte le questioni più calde della contemporaneità connesse un po' al pianeta. Quindi in relazione a questo noi costruiamo una programmazione artistica che corrisponda concettualmente a questo disegno. Quindi per esempio abbiamo Batty Boy del giamaicano, norvegese, arabeare, proprio sulla questione queer, di come appunto le questioni di genere vengono viste come una sorta di mostruosità dall'opinione comune, una sorta di demonio. Quindi l'artista danzatore giamaicano-norvegese la interpreta con estrema ironia ma anche bestialità. Poi abbiamo appunto l'ingresso alla performance il 3 novembre con Omar Rayet, Dance is not for art, che appunto in questo momento sensibile in Medio Oriente diamo spazio ad un chiaro posizionamento del festival contro il genocidio del popolo palestinese e contro l'occupazione militare dei territori in Cisgiordania, in Gaza e nel sud del Libano, e dare spazio a delle voci che in questo momento sono in forte sofferenza. Poi sempre su questa linea abbiamo una prima cinema che vede il documentario che ha vinto al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, No Other Land di Base Ladra, che è un regista palestinese che con un team di attivisti sia palestinesi che israeliani documentano tutto il precedente rispetto agosto al 7 ottobre. Ci teniamo a dire appunto che il nostro è un taglio transfemminista proprio perché le questioni di genere vengono allargate a tutte le questioni problematiche del momento, perché sostanzialmente pensiamo che questa gestione del mondo aggressiva e violenta ha la radice patriarcale, cioè una gestione legata ad una mascolinità tossica.
Nel complesso quanti sono gli appuntamenti?
Sono 22 eventi, spettacolo dal vivo, ma come raccontavamo prima è un festival complesso, ha tutta anche una sezione appunto dedicata al cinema, c'è un intenso public program con momenti di incontro, dialogo, relazioni, c'è appunto la sezione mini big dedicata ai minori con articolo 12, quindi in tutto copre un intero mese appunto con 22 spettacoli dal vivo e tutto il resto ogni giorno un appuntamento big.
I riferimenti web per il programma?
Il nostro sito www.pigless.it, quindi basta googlare Bari International Gender Festival.
Gli spazi e i tempi del festival?
Come dicevamo prima è un festival diffuso, quindi tocchiamo diverse location legate a teatri stabili, istituzionali come Teatro Kismet, Teatro Abeliano, ma anche spazi riqualificati nella città, pensiamo a Spazio 13 che è un'ex scuola media, abbiamo uno spazio dedicato all'arte contemporanea, Focus Arte Contemporanea, curato da Pamela Diamante che si tiene nel centro della città, Spazio Miorà. 31 ottobre, apertura al Kismet con una notte tenebrosa con una producer russa techno Dasha Rush e poi a seguire fino al 30 novembre con la chiusura con la compagnia Gaia de Medeiros, sempre al film.
Ci sarà anche la possibilità di incontrare autori e autrici?
Sì, per alcune date sono previsti a seguito delle performance, dei momenti in cui gli artisti e le artiste incontrano il pubblico, sono moderati da alcuni esperti nel campo delle arti performative, così come nel campo della comunicazione e della sociologia.
Big X, Bari International Gender Festival, dal 31 ottobre al 30 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Tita Tumillo De Paolo e Michi Gorizia, ossia la direzione artistica di questa 10ª edizione. A presto!
Grazie, grazie!
Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Con Maurizio Del Bufalo, ideatore e coordinatore della 16ª edizione del Festival del Cinema e dei Diritti Umani a Napoli dall'11 al 22 novembre 2024, ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie per questo momento di discussione perché ci aiuta a far conoscere un po' il nostro lavoro, come sempre.
Spieghiamo cos'è questa realtà.
Il Festival del Cinema e dei Diritti Umani di Napoli è nato 20 anni fa ed è stato subito inserito nella rete internazionale di Amnesty International perché noi abbiamo lavorato a stretto contatto e lavoriamo ancora da sempre con il Festival omonimo di Buenos Aires. Quindi siamo un po' una costola di questo festival storico di Buenos Aires, fondato da Julio Santuccio. E con lui, l'amicizia con lui è nata subito e abbiamo creato anche a Napoli un punto di riferimento. Naturalmente si tratta di un festival di cinema non europeo, un cinema, quello dei diritti umani, che affonda le radici nella tradizione sudamericana, del cinema di denuncia, di protesta, ed è rimasto tale. Ancora oggi la rete internazionale di Amnesty conta circa 60 festival, che sono tutti appunto ispirati politicamente al cinema politico proprio, di denuncia e di resistenza, un cinema che denuncia le violazioni dei diritti umani e racconta storie di resistenza di singoli e di comunità che si oppongono appunto al potere e agli abusi di potere. Questa è anche la nostra storia, perché in Italia siamo stati un po' considerati strani, perché ci dicevano che l'Italia era una democrazia quasi perfetta, quindi non aveva senso parlare di queste cose. Poi col tempo ci siamo resi conto che anche in Europa si possono fare degli eccellenti abusi di potere e si possono violare i diritti umani della Dichiarazione Universale. Quindi adesso la situazione è diversa, abbiamo un ascolto molto più attento, molto più diffuso.
Come si caratterizza questa edizione?
Questa del 2024 è molto delicata perché si è intitolata Costruiamo una cultura di pace. Sono parole che, se non ricordo male, le ha dette anche il nostro presidente Mattarella nel discorso di fine anno. Quindi sono parole usate molto spesso per dire che questa situazione internazionale non va bene, c'è bisogno di una presa di coscienza maggiore da parte di tutti. E c'è un vento di guerra che spira ormai da anni, che non promette nulla di buono. Quindi noi abbiamo voluto fare la nostra piccola parte richiamandoci ad una persona che è un po' il simbolo di questa nostra 16ª edizione, che è Danilo Dolci, quindi un costruttore di pace, un architetto di pace, una persona che ha dedicato tutta la sua vita agli ultimi e che ha lasciato anche tracce importanti sia nella letteratura che nella storia politica del nostro paese. E abbiamo voluto dare un contributo con un obiettivo molto particolare, cioè in un momento in cui tutti ci chiediamo cosa si può fare per fermare le guerre e rendere questo mondo un po' più umano, un mondo che si sta sgretolando da solo e che si sta avvelenando dal punto di vista ambientale da solo, grazie all'opera dell'uomo che evidentemente non ha molti scrupoli, abbiamo pensato di dare un contributo piccolo come il nostro festival, ma appassionato. Abbiamo deciso di raccontare ai giovani, a cui ci rivolgeremo preferibilmente, che esistono delle professioni di pace, cioè che esiste un modo per lavorare, per fare un lavoro dignitosissimo, di grande competenza, il lavoro dell'operatore di pace. E qui, in questa categoria, raccogliamo tutte le professioni che riguardano la pace, quindi dalla prevenzione della pace, allo studio delle guerre, allo studio delle armi e anche ovviamente alle azioni che si possono mettere in campo dopo un conflitto o durante un conflitto. Cioè tutto quello che serve a prevenire la pace, a conservarla, a ripristinarla e a fermare la guerra, è tutto materiale che fa parte di questo nostro festival numero 16. Quindi raccoglieremo opinioni di Atenei della pace che formano profili professionali di questo genere, raccoglieremo le opinioni delle organizzazioni, dei centri di ricerca che si occupano di pace in maniera quindi non istituzionale ma comunque preziosa, e raccoglieremo anche le opinioni delle scuole di strada, cioè di quelle organizzazioni che nascono dalla società civile e diffondono una cultura di pace attraverso il modo di porsi a fianco dei popoli che soffrono, quindi i cooperanti, le scuole che formano, che ne so, gli istruttori di lingua, altre cose del genere. Abbiamo esaminato vari livelli di questa idea, di questo obiettivo di conoscere gli operatori di pace, e li additeremo ai ragazzi, ai giovani che sono semmai all'università e hanno voglia di conoscere orizzonti nuovi, orizzonti professionali nuovi, perché noi crediamo che alla fine la pace sia un patrimonio collettivo e che vada difeso da tutti, non soltanto da quelli che si professano politici, che abbiamo visto all'opera cosa sono capaci di combinare. Ecco, questa è la missione del nostro 16° festival, parlare ai ragazzi e additare, indicare i percorsi per diventare operatori di pace.
Quanti sono i titoli presentati?
Beh, in questo momento mi sembra che siano 33. Stamattina è uscito il programma definitivo, quindi ci sono 33 film che, tra corti e lunghi, che rappresenteranno la selezione che abbiamo fatto su quasi 250 titoli provenienti da 50 paesi, quindi è rappresentato un po' tutto il mondo in questi 33 titoli. Saranno 2 settimane di festival, dall'11 al 22, e chiuderemo con uno spettacolo musicale di Peppe Voltarelli, che è un artista calabrese molto famoso, ha vinto 2 targhe Tenco e viene al nostro festival con grande entusiasmo, e poi chiuderemo con un annuncio. Questa è la cosa più importante forse dell'intero festival, perché vogliamo lasciare una traccia di questo passaggio, vogliamo creare insieme con l'Università Orientale di Napoli e con l'Università della Pace del Costa Rica delle Nazioni Unite una summer school che partirà nella primavera dell'anno prossimo, dedicata alla memoria di Mario Paciolla, che è stato un operatore di pace e tutti credo conoscano la sua storia, la sua fine in Colombia, che è ancora circondata da mistero ma che per noi ha una sua spiegazione. Purtroppo c'è il rischio che la sua avventura giudiziaria della sua morte stia per arenarsi, che venga archiviata, e quindi dobbiamo alzare la voce perché la sua famiglia e i suoi amici insieme con noi stanno chiedendo da anni chiarezza su questo omicidio.
I riferimenti web per il programma?
Bene, dovrebbe in giornata essere pubblicato su cinenapolidiritti.it, che è il nostro ufficiale, ma le informazioni alla spicciolata escono continuamente su Facebook, sulla pagina Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. Quindi attraverso questi due riferimenti credo si riesca ad avere tutto il materiale. E, insomma, ovviamente ci vorrebbe un'antologia per poter raccontare tutto il festival, perché ci sono incontri importantissimi, tra cui spicca uno che voglio che non ho citato, appunto, che voglio citare, oltre gli atenei di pace, oltre le scuole di pace di strada, oltre i centri di ricerca, ci saranno le israeliane e le palestinesi di Combatants for Peace, che è la più famosa delle organizzazioni pacifiste del Medio Oriente, e quindi ci saranno Rana Salman ed Esther Korani, sono le due leader di questa organizzazione, una israeliana e l'altra palestinese, saranno a Napoli per due giorni, stanno facendo un tour in Italia e noi ovviamente abbiamo sostenuto il loro viaggio e la loro presenza qui, perché credo che in un momento come questo sentir parlare queste due ambasciatrici di pace sia davvero necessario.
Sedicesima edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani a Napoli dall'11 al 22 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al fondatore e coordinatore Maurizio Del Bufalo. Alla prossima.
Grazie a Radio Onda Rossa. Grazie a voi. Buon lavoro.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.